Pagliarini.
There we are. XB1 is supersonic, faster than the speed of sound. We've got confirmation from the control room that she is supersonic. What a wonderful achievement.
Era martedì 28 gennaio, un aereo test di Boom Supersonic, un aereo simile ad un caccia militare, ha superato la velocità del suono e, come spiega il commentatore, poi vi spiego chi è il primo aereo civile costruito da una società privata indipendente a superare questa velocità. Aereo di test guidato dal pilota Tristan Brandenburg, soprannominato Geppetto, ha volato sul deserto del Mojave negli Stati Uniti. La voce che avete ascoltato è quella di Mike Bannister, che possiamo anche riascoltare, anzi ascoltare in un altro pezzo.
So let's take advantage of this and just watch XB1 on her takeoff rule as she leaps into the air for the first ever supersonic flight of an independently developed civilian supersonic aircraft.
Allora, Mike Bannister è oggi un consulente di Boom Supersonic ed è stato dal 1977 fino al 2003 un pilota del Concorde per la British Airways. È stato anche il comandante del volo finale del Concorde da New York a Londra il 24 ottobre 2003, chiudendo un'era che oggi Boom Supersonic vuole riaprire. Allora, escludendo gli aerei militari e anche il Concorde, che è stato fortemente sovvenzionato dagli stati del Regno Unito e della Francia, questo aereo che, dicevamo prima, ha volato sul deserto del Mojave, è in effetti l'unico esempio di aereo civile supersonico ad essere stato costruito da una società privata indipendente. Boom Technology, così si chiama la società, è stata fondata nel 2014. Questo aereo è solo un dimostratore, quindi dopo 10 anni la società sta ancora sviluppando un aereo chiamato Overture da 64 posti e anche un proprio motore chiamato Symphony. Molto belli questi nomi, la sinfonia del motore, l'Overture come primo aereo di probabilmente una serie, speriamo, gli auguriamo una serie di aerei. E l'obiettivo è usare il meglio della tecnologia attuale in termini di nuovi materiali per realizzare un aereo supersonico che dovrebbe entrare in servizio fra 5 anni sulle rotte fra Europa e Stati Uniti e fra Stati Uniti e Asia, quindi sull'Atlantico e sul Pacifico. Secondo Boom Supersonic ci sono almeno 500 rotte al mondo che potrebbero essere interessate da voli supersonici con tempi di volo dimezzati rispetto agli attuali. E non lo pensano solo loro che ci siano clienti: American, United Airlines e Japan Airlines, quindi American e United American e Japan Airlines, hanno già firmato ordini o preordini di aerei. E si ipotizza che buona parte dei clienti che oggi volano in business class e quindi pagano biglietti che tra l'altro negli ultimi tempi si sono aumentati di prezzo in modo rilevante, siano disposti a pagare un prezzo tutto sommato simile per volare su queste rotte, tipicamente queste due aree, però sono 500 le rotte totali che hanno individuato, dimezzando i tempi di volo, e probabilmente hanno ragione. Progetto molto ambizioso, sicuramente molto complicato, anche costoso. Ci vorranno ancora almeno 2 o 3 anni per completare la costruzione dell'aeroplano, quindi il primo, questo da 64 posti, questo dimostrativo è da un posto, e dovrebbero cominciare a testare questo aereo tra il 27 e il 28 e cominciare i voli commerciali a partire dal 30-31, grosso modo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Iniziamo da Vodafone, che ha effettuato per la prima volta al mondo una videochiamata da una zona non coperta da rete cellulare, collegandosi con un satellite della costellazione di AST Space Mobile. una società americana che offre connettività globale per la videochiamata, è stato usato un normalissimo smartphone 5G. Vodafone punta a lanciare il servizio in Europa entro fine anno. E per l'Italia, come dire, la cosa è bizzarra perché Vodafone è appena stata venduta a Fastweb. La startup italiana Indigo AI, specializzata nello sviluppo di assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale generativa, ha raccolto 10 milioni di euro dai venture capital, in particolare da Azimut. UVI, una startup americana che utilizza intelligenza artificiale per ispezionare i veicoli al fine di evitare i difetti ed effettuare riparazioni mirate, perché si rivolge sia al nuovo che all'usato, ha raccolto 41 milioni di dollari in larga parte da Woven Capital, che è il ramo di investimento di Toyota. Comunque UVI ha già raccolto 380 milioni in totale. Usa scanner per analizzare un'automobile, ascolta il suono del motore, esegue una diagnostica di bordo in pochi secondi e, secondo la società, le stesse ispezioni manuali per la ricerca di difetti richiedono circa una mezz'oretta e rilevano però solo il 24% dei problemi o difetti, mentre il loro sistema esegue il controllo in pochi minuti e rileva il 96% dei problemi. Parliamo di Waymo, l'unità di guida autonoma di Google, che aggiungerà altre città dove lanciare test del proprio servizio, che si aggiungerebbero quindi a città dove il servizio è già commerciale, come San Francisco o Miami. Però in queste nuove città si faranno solo dei test. Tra l'altro, visto che Waymo non ha dati su queste nuove città, per motivi, quindi le automobili sarebbero un po' spaesate, a bordo ci sarà, per motivi di sicurezza, un umano al posto di guida. Non tocca nulla, però in caso di emergenza dovrebbe intervenire. Questo per dire quanto ancora è necessario lo sviluppo di questi sistemi, perché uno potrebbe immaginarsi, dopo tanti milioni o forse miliardi di ore di auto autonome di Waymo che girano in varie città, dovrebbero avere già una capacità per cui tu le paracaduti in qualsiasi luogo e sono pronte alla guida. Invece non è così. Un'operazione coordinata da Europol, che ha visto la partecipazione delle forze dell'ordine di 8 paesi, ha portato a 2 arresti e allo smantellamento di 2 delle più grandi piattaforme di cybercrime al mondo, che contavano complessivamente oltre 10 milioni di utenti. Su queste piattaforme si trovava di tutto, porcherie di ogni tipo, venivano venduti ransomware, codici d'accesso a piattaforme di streaming, informazioni su conti bancari, insomma dati di aziende, tantissime cose. A questa operazione ha partecipato anche la polizia italiana, assieme all'FBI, alle polizie di Spagna, Australia, Francia, Germania, Grecia e Romania. Siete all'ascolto di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Giovedì, i ricercatori dell'Allen Institute for AI, un'organizzazione no profit di Seattle negli Stati Uniti che lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale, hanno rilasciato un modello linguistico, un LLM chiamato Tulu 3, dicendo a tutto il mondo: oh, occhio, abbiamo fatto un modello che supera le capacità di DeepSeek V3. Già in settimana Alibaba aveva rilasciato un modello più potente di DeepSeek, però non sono riusciti a ottenere lo stesso clamore mediatico che invece ha attirato DeepSeek. E sembra comunque iniziata una nuova rincorsa nel pubblicare nuovi modelli open source, liberi, gratuiti, affinché si possa fare crescere tutto l'ecosistema, e questo sicuramente è una buona notizia. Ma quello che avremmo dovuto fare noi europei di fronte agli Stati Uniti, di fronte alla Cina, avremmo dovuto trovare qualcosa di innovativo, beh, lo hanno fatto invece i cinesi di DeepSeek, un modello Gen AI, quindi di intelligenza artificiale generativa, che essenzialmente raggiunge i livelli dei migliori servizi americani consumando meno risorse computazionali. Allora, ci sono però una serie di puntualizzazioni che vanno fatte anche per non sopravvalutare eccessivamente il lavoro ottimo e eccezionale che è stato fatto. Allora, il primo punto riguarda la potenza di calcolo utilizzata. Le dichiarazioni relative alla fase di addestramento sono sicuramente incomplete e parziali. Diciamo che nessuno crede che abbiano usato così pochi soldi e così poche risorse computazionali, tipo la storia delle vecchie schede Nvidia, cioè diciamo che ormai non ci crede più nessuno, fatti quattro conti. Però sicuramente nell'uso continuo dei modelli è stato fatto un ottimo lavoro usando tutte tecniche conosciute ma dosate opportunamente. Quindi nella cosiddetta inferenza i modelli di DeepSeek consumano meno e costano meno, quindi sono modelli più efficienti. A proposito di dati, è vero che per addestrare il modello hanno attinto molto, diciamo che si sono ispirati molto ai sistemi americani. OpenAI è praticamente certa che DeepSeek abbia usato ChatGPT per produrre dati, anche dati sintetici, e addestrare così il proprio modello, risolvendo tra l'altro anche il problema di dover trovare database di informazioni su cui addestrarsi, che è uno dei grandi problemi di oggi. Diciamo che è una scorciatoia astuta, seppur secondo quelli di OpenAI non lecita, però non mi pare che OpenAI possa così accusare i cinesi di aver usato illecitamente il proprio chatbot, quando essi stessi hanno spazzolato internet alla ricerca di qualsiasi dato senza tanto chiedere in giro, eh? Quindi ci sono poche di queste società che sono pulite, completamente pulite, cristalline. Saluto il professor Luca Mari, esperto di intelligenza artificiale. Grazie di essere con noi di nuovo, bentornato.
Grazie a te, Enrico.
Avevamo accennato, perché aveva senso nel ragionamento che facevamo la scorsa settimana, delle novità portate da DeepSeek. Tra l'altro tu ci dicevi che stavi provando queste novità, però poi ci siamo svegliati il lunedì dopo la trasmissione, non perché sia stato merito della trasmissione, ma perché c'è stato effettivamente in poche ore un dibattito attorno al nuovo modello lanciato da DeepSeek, questa azienda cinese chiamato R1, che ha sorpreso alcuni negli Stati Uniti, scatenando poi tutta una serie di reazioni di vario genere, tecnologiche, finanziarie, politiche, geopolitiche, eccetera, eccetera. Dal punto di vista tecnologico, forse vale la pena dire subito che stiamo parlando di un modello di ragionamento che non va, è parente ma non va confuso con un large language model a cui ci ha abituato ormai da 2 anni ChatGPT. Cioè, spieghiamo subito questa differenza.
Sì, grazie Enrico, perché hai colto esattamente il punto da cui io sarei partito per aiutare chi ci ascolta a comprendere le effettive ragioni di novità, che personalmente ritengo esistano, peraltro, intorno a tutto ciò. E quindi ripartiamo brevemente. Quando il 30 novembre 2022 OpenAI ci ha comunicato e messo a disposizione ChatGPT, ci siamo accorti dell'esistenza di questi oggetti che si chiamano chatbot e che sono abilitati da entità che appunto abbiamo imparato a chiamare large language models, modelli linguistici di grandi dimensioni. Cosa vuol dire linguistico? In breve, senza entrare in dettagli, significa che l'enfasi di questi strumenti informatici è di essere capaci di produrre risposte coerenti in un buon linguaggio alle domande che ricevono. E lo fanno, diciamo così, istantaneamente. Cioè, data la domanda, il modello immediatamente comincia a produrre la risposta. Lo diamo per scontato, finora l'avevamo dato per scontato, o meglio, fino a pochi mesi fa era così. Poi OpenAI stessa, ammettiamolo, no? Cioè non è un tema di cinesi che hanno prodotto cose nuove. OpenAI stessa ci ha proposto, ci ha messo a disposizione un'alternativa, o forse ancora meglio, qualcosa di meglio, qualcosa in più. Ci sono gli LLM, i modelli linguistici, che hanno la caratteristica che dicevo, ma poi OpenAI con una nuova versione, che non è più un LLM, ma un LRM, un Large Reasoning Models, ci ha messo a disposizione un sistema che prima di rispondere pensa. Ora naturalmente questo è un antropomorfismo, mettiamo tutte le virgolette, ma in effetti la risposta è il risultato di un processo che noi almeno in parte possiamo vedere e che corrisponderebbe a una sorta appunto di pensiero all'interno della macchina che è nella forma di, faccio qualche esempio, l'utente, è come se fosse la macchina, no? che scrive pensando questa cosa. L'utente mi ha chiesto di rispondere a questa domanda e me l'ha chiesto anche in italiano e mi ha chiesto anche degli esempi, dunque io dovrò rispondere in italiano, eccetera eccetera eccetera, e solo dopo questa fase iniziale un LRM produce la risposta.
Sì.
Ora, se accettiamo quindi l'idea che abbiamo di fronte a noi, diciamo, due generi di entità che rientrano nella famiglia dei chatbot, i modelli linguistici e i modelli di ragionamento, e questo è chiarissimo, chiunque di noi usi un servizio di OpenAI vede che può scegliere oggi tra 4O, che è un modello linguistico, e O1, che è un modello di ragionamento. Ora, accettando questa duplicità, il punto è la novità di DeepSeek R1, come l'hai giustamente chiamato, come hai ricordato, è che è un modello di ragionamento, non è solo un modello linguistico, cioè sostanzialmente usando DeepSeek noi possiamo chiedergli ma fammi vedere il ragionamento che ti porta alla risposta. Qual è la novità? È che fino a prima di questo eravamo tutti convinti, sulla scorta di quello che OpenAI aveva testimoniato finora, che i modelli di ragionamento fossero estremamente complessi, richiedessero tantissimi parametri e soprattutto non potessero essere utilizzati se non in cloud, quindi su grandi data center, GPU farm, eccetera. DeepSeek R1 sì, ha una versione con tanti parametri, ma poi ha anche delle versioni piccole che possiamo anche far funzionare sui nostri dispositivi. E questa è la vera novità. Se mi concedi di inventare una sigla, magari non la invento io, esiste già, DeepSeek R1 nelle versioni leggere, che si chiamano distillate, sono i primi modelli che sono di ragionamento piccoli, quindi degli SRM. Small Reasoning Models. Questa è una novità, non ce ne avevamo prima.
Molto bene. E tra l'altro, proprio basandoci sul concetto di ragionamento, questi sistemi funzionano molto bene di fronte a problemi matematici, scientifici nella produzione di software, perché è vero che tutto nasce dal linguaggio, ma poi dal linguaggio si sono evoluti questi sistemi alla matematica, alla fisica, alla chimica, al linguaggio di programmazione o alla produzione di immagini, suoni, eccetera, eccetera. Quindi a volte quando qualcuno dice risponde male a certe domande di storia, questo è sicuro perché sappiamo che la censura cinese, almeno nell'uso del modello in cloud, che quindi risiede su server in Cina, ha ovviamente delle gravi lacune, dei buchi, però questi sistemi danno il meglio di sé in un altro ambito forse, non tanto nel dialogo, o mi sbaglio?
Sì, sono totalmente d'accordo con te. Non dico che sia un errore usare un modello di ragionamento, per esempio per ottenere informazione fattuale, non è un errore, se vuoi al massimo è uno spreco, no? Perché si generano tanti token, tanta informazione, quando basterebbe un modello linguistico. Quindi, ripeto ancora una volta, il fatto stesso che OpenAI ci mette a disposizione in cloud sia 4o, cioè un modello linguistico, sia o1, cioè appunto un modello di ragionamento, e ci dà la possibilità di scegliere, mette in evidenza che non sono interamente sovrapposti, cioè che ci sono dei casi di uso in cui i modelli linguistici sono tuttora, e forse lo saranno ancora per un po', preferibili, in cui, per dire così, per rispondere non c'è bisogno di ragionare. Chiedo scusa per così l'affermazione, certo, un po' banale, no? Ma appunto, cioè, se si chiede fammi un riassunto di questo testo, non c'è bisogno di gran ragionamento, c'è bisogno di leggere il testo e farne una sintesi. Mentre, hai detto bene, nel caso di problemi matematici o di problemi che richiedano comunque un'elaborazione prima di arrivare a una risposta, oggi abbiamo anche l'alternativa dei modelli di ragionamento. Il tema della censura è un tema molto interessante, e hai detto bene che è più facile immaginare delle forme di censura attive nel sistema R1, quello completo, quello da 600 e un po' miliardi di parametri, e che quindi è accessibile in cloud. Io personalmente ho fatto un po' di prove, lo accennavo, anche con i modelli distillati, sempre di PsychR1, che però, essendo leggeri, si possono scaricare e usare su un proprio dispositivo. Io sul mio notebook ho fatto un po' di prove, e naturalmente, perché siamo tutti pettegoli, dai, ammettiamolo, la domanda quali sono le principali, sto leggendo, l'ho di fronte a me, quali sono le principali criticità dell'attuale sistema politico cinese, l'ho fatta, in italiano tra l'altro, l'ho fatta, se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole avere la documentazione precisa, a DeepSeek R1 distillato basato su Llama 8B. Ecco, quindi abbiamo l'informazione di targa.
Sì.
E ammetto che ho trovato con sorpresa delle informazioni, come mi concedi Enrico se vuoi, leggo, per esempio, un punto della sua risposta è partecipazione politica limitata. Il regime cinese, sto leggendo testualmente, si basa su una forma di democrazia limitata in cui la partecipazione alla vita politica è riservata ai membri del Partito Comunista e ai soggetti controllati dallo Stato. Oppure, leggo un altro punto, censura e controllo dell'informazione. Il governo controlla strettamente l'accesso alle informazioni utilizzando meccanismi come il firewall, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
Questo è, ripeto, ancora una volta, è DeepSeek R1 distillato in versione locale, quindi, per dirla così, o lo censuravano durante l'addestramento o non lo potevano più censurare, e questo è questo sistema che mi ha risposto in questo modo. Quindi è tutto molto all'aria, davvero non lo sappiamo cosa sta succedendo.
Sì, sì, è vero, e poi succedono cose giorno dopo giorno ad una velocità che non vedevamo da anni. In questo caso presumo che, poiché lo hanno addestrato facendo generare dati da ChatGPT, e questa è una delle accuse di OpenAI, quindi hanno usato ChatGPT, potremmo dire, come maestro, e ChatGPT queste cose non le censura, il modello ha imparato giusto, ha imparato bene, e se uno se lo scarica in locale è genuino, mentre online devono piegarsi alla censura cinese. Presumo che sia questo il motivo. Senti, è possibile spiegare in sintesi, ma soprattutto in modo semplice, come sono arrivati a questo modello che, allora, no, non è superiore agli altri che esistono, è, diciamo, in alcuni ambiti paragonabile. Poi ci sono delle diatribe, discussioni su i benchmark, come sono fatti i benchmark, come vengono ottenuti. C'è anche quelli più critici dicono: ah, ma se tu vuoi ottenere dei grandi risultati sui benchmark, fai il modello, lo strutturi per vincere al benchmark, un po' come dire, io se vado ad un esame so che quel professore fa delle domande, non lo dovrei dire ad un prof questo, però so che un professore
d'accordo.
Fa delle domande solo su una certa cosa, io studio solo su quelle, se sono fortunato e quel giorno ripete lo schema classico, io faccio un esame fantastico. Adesso non vorrei semplificare troppo, però per tornare su come sono arrivati a questo risultato, possiamo dire qualcosa? Perché ad esempio si è detto molto che una cosa che ha sorpreso è che la fase di addestramento ha richiesto GPU meno potenti, meno costi, ammesso che tutto quello che è stato dichiarato sia vero, e su questo non lo sappiamo.
Certo, è un tema di grande importanza. Vorrei fare una premessa riprendendo peraltro il tuo spunto arguto.
Sì.
Il tema della valutazione della qualità del comportamento di questi sistemi è largamente aperto, perché i benchmark a cui tu giustamente hai fatto riferimento, ci vuole davvero poco a cogliere che siano largamente incompleti rispetto a ciò che ci interessa davvero del comportamento di questi sistemi, perché valutano sistematicamente solo il comportamento alla, per dire così, prima risposta. Cioè, data una domanda, vediamo come risponde. Dove uno è importante, no? Data una domanda, vediamo come risponde. Questo è il modo con cui si costruiscono i benchmark. Ora, finché il benchmark fosse, per esempio, orientato a valutare la qualità di una traduzione, questo va bene, dato il testo da tradurre, vediamo come viene tradotto il testo stesso. Ma i chatbot, come da nome, hanno lo scopo di essere dei nostri assistenti nel dialogo, nella conversazione, nel brainstorming. E oggi, di fatto, non abbiamo ancora, a mia conoscenza, dei metodi strutturati e quindi, per esempio, che producano risultati confrontabili su come valutare la qualità di un dialogo, non di una singola risposta. Con ciò, quindi, dandoti ragione e anzi rincarando la dose sulla criticità potenziale e forse molti casi attuale del valore dei benchmark, un commento sulla tua domanda effettiva, cioè come ci sono riusciti? Di nuovo dobbiamo distinguere il modello base, cioè R1 670 miliardi di parametri, quello accessibile in cloud, dai modelli distillati. Partiamo dal primo. È una storia che raccontano loro stessi. Inizialmente avevano costruito un modello che hanno chiamato R1.0, in cui avevano invertito un po' i ruoli. L'addestramento tipico di questi grandi modelli linguistici, che poi diventano di ragionamento, prevede tutta la fase iniziale di preaddestramento, in cui sostanzialmente gli si insegna una lingua, ma poi bisogna insegnargli anche a dialogare, a ragionare, un'etica e così via. Di solito quello che si fa è con una fase supervisionata, sostanzialmente domande e risposte in cui gli si dice: questa è la domanda, prova a indovinare la risposta, ma guarda che la risposta giusta è questa, aggiornati, correggi. Questo è il metodo supervisionato. R1.0 invece, per quello che ci hanno scritto i signori di DeepSeek, l'hanno addestrato dopo la fase di preaddestramento, cioè dopo che ha imparato a parlare il cinese, l'inglese, l'italiano e così via, con una metodologia di addestramento che si chiama per rinforzo, in inglese reinforcement learning, in cui in pratica gli si fa un gioco del tipo: prova a indovinare la risposta giusta e ti darò un premio, naturalmente un premio virtuale, un premio matematico, un più uno, no? E non di più, se la risposta sarà accettabile, ma anche un meno uno, cioè una sorta di punizione, se invece non avrai risposto correttamente. E quindi l'eventuale abilità e l'eventuale novità dei signori di DeepSeek rispetto appunto alla produzione del modello base R1, in versione iniziale soprattutto, fu quella di trovare un metodo di apprendimento per rinforzo di questo sistema molto efficiente. Non pare che l'abbiano inventato loro, ma probabilmente sono stati i primi a usarlo in modo particolarmente appropriato, diciamo così.
Sì, infatti,
il risultato è quello che si è visto. Se mi concedi solo una battuta sui modelli leggeri invece, sui modelli che possiamo scaricare e usare in locale, cioè quelli per distillatura, sì. Non so come si dice. Ecco, questi invece è proprio una cosa diversa. Hanno preso, di nuovo è quello che hanno dichiarato loro, il modello base, che a quel punto funzionava bene, e l'hanno usato per produrre tanti testi nella forma di è così che ci si dovrebbe comportare, è così che si dovrebbe ragionare, e hanno usato questi testi, quindi di informazione sintetica, per addestrare dei modelli leggeri, piccoli e aperti, Llama di Meta e Qwen di Alibaba. E quindi, che poi questo è il concetto di distillare un modello, no? Cioè prendere la conoscenza per come è stata poi incorporata in un grande modello ed estrarla facendolo parlare, no? Come dire, intervistandolo, in modo da usare il risultato per addestrare dei modelli più piccoli. I modelli più piccoli, da questo punto di vista, non hanno niente di nuovo. Sono degli usuali modelli che avevamo già tra di noi, ripeto, Qwen 2.5, Llama 3.3, ma semplicemente sono stati addestrati con, diciamo, dell'informazione di nuovo genere.
Ok, c'è chi ha detto, scritto, che hanno usato tutta una serie di tecniche note alla comunità scientifica, ma le hanno usate molto bene, o alcuni addirittura hanno detto le hanno usate, perché in alcuni casi, in Silicon Valley e in altre aziende, non venivano utilizzate per varie ragioni. Adesso non sto qui a raccontare le ragioni, però questo è vero, cioè che non hanno inventato qualcosa, hanno usato degli ingredienti noti in maniera opportuna e molto intelligente.
Sì, è quello che ho provato a proporre anche prima come ipotesi. Sì. Per quello che si capisce dall'articolo che hanno pubblicato a documentazione di questo nuovo modello che hanno pubblicato, è questa la situazione. Sì, sì, quindi...
Un'ultima domanda su i modelli distillati. Rispetto al modello da cui vengono distillati, sono meno preparati su tanti argomenti, cioè sono specializzati su argomento, sono in generale meno intelligenti? Cioè la vera differenza di un modello distillato, che quindi è basato su molto più leggero e appunto può stare anche su uno smartphone o su un computer molto, molto semplice, qual è la vera differenza?
Beh, allora, da fuori quello che si vede è esattamente l'impronta sulla memoria, no? Quindi appunto il modello base ha 600, vado per ordine di grandezza, no? Ha 600 miliardi di parametri. Il modello distillato più leggero, che comunque è stato rilasciato e si chiama anch'esso DeepSeek R1, ha 1 miliardo di parametri. Un miliardo, da 600 a 1. Sì. Quindi è evidente che, per quanto il processo di distillazione sia efficiente, sia di buona qualità, qualcosa si perde. Faccio un esempio, di nuovo, semplicemente perché ho fatto io delle prove, io personalmente, in questi giorni, in queste ore, volutamente ho fatto delle prove anche con il modello più leggero, 1 miliardo di parametri, e faccio un esempio, io gli ho fatto una domanda in italiano e lui mi ha risposto in inglese. Quindi, in un certo senso, ha, virgolette, capito che la domanda aveva un certo contenuto, ha capito l'italiano, ma apparentemente non ha capito che doveva rispondermi in italiano e ha risposto in inglese. La qualità dell'italiano, quando arriva anche a rispondere in italiano, è spesso problematica, è spesso critica. Se si sale, perché appunto, come accennavo, DeepSeek ci ha messo a disposizione più modelli distillati. Per esempio il modello a cui facevo riferimento prima con i miei esempi a proposito della censura o della non censura sulla politica cinese è un modello con 8 miliardi di parametri. 8 vuol dire 8 volte di più di 1, che è ancora molto meno dei 600 milioni del modello di partenza, però insomma effettivamente un modello con 8 milioni di parametri, per un uso, come si dice, edge, cioè locale, sui propri dispositivi, sui propri portatili, è praticamente stato dell'arte.
Molto bene, grazie come sempre al professor Luca Mari per essere stato con noi. A presto.
Arrivederci, a presto Enrico, arrivederci a tutti.
Ci sono alcuni ulteriori aspetti, ad esempio il tema sicurezza, intesa come cyber security e privacy. In entrambi i casi DeepSeek deve fare tanti passi avanti ancora, anche perché tra l'altro proprio in questo momento è nel mirino di tutti, compresi gli hacker. Sono stati registrati, almeno secondo DeepSeek, alcuni attacchi alla piattaforma. Alcuni ricercatori di Wiz Research, che è un'azienda che si occupa di cyber security, hanno scoperto un database di DeepSeek accessibile liberamente con una quantità elevata di dati sensibili. E nelle ultime settimane, tra l'altro, chiunque parlasse di DeepSeek, non solo nell'ultima settimana, perché comunque DeepSeek da tempo ha pubblicato modelli, quindi io ho letto cose già da tempo, e tutti quelli che parlavano di DeepSeek dicevano di usare account secondari in fase di registrazione, non date troppi dati, insomma c'erano sempre queste raccomandazioni. Sulla privacy, il garante italiano è intervenuto bloccando il servizio, cosa probabilmente corretta in punta di GDPR, ma continuo a pensare che queste cose vadano coordinate a livello europeo, perché delle due l'una: o i cittadini degli altri paesi europei dell'Unione Europea non sono tutelati, anche se protetti da un regolamento comune, o gli italiani sono discriminati rispetto agli altri a causa di un'autorità che non riesce a trovare un equilibrio tra la norma e l'innovazione. Cioè, se la norma, a parte che insomma, sulla norma si discute, perché se gli altri non sono intervenuti come l'italiano, non so chi ha ragione dei due, o tra i 27. Comunque, secondo me questa cosa è sbagliata, perché ci deve essere almeno un coordinamento. Poi c'è chi dice, no, ma la norma non prevede, ma fare delle telefonate non si può, no? Telefonatevi, mettetevi d'accordo, intervenite tutti allo stesso momento. Vabbè, aspetteremo che si riunisca il board europeo e prenderà le sue decisioni. Intanto noi, come solito, ci becchiamo questa decisione un po' così, naif. Allora, un altro punto interessante: chi è DeepSeek? La società è stata fondata nel maggio del 2023 e nel novembre dello stesso anno ha pubblicato il primo modello di intelligenza artificiale, ma non nasce dal nulla, bensì come filiale di Highflyer, che è un fondo di investimento speculativo nato nel 2000, tra il 15 e il 16, 2015, che ha da sempre usato intelligenza artificiale per fare investimenti. I fondatori sono tre, ma diciamo che la persona più in vista si chiama Liang Wenfeng. Sono tutti molto giovani e lui ha puntato molto sull'uso dell'intelligenza artificiale per fare investimenti. Ora, perché Highflyer abbia voluto rilasciare in modalità open source e gratuitamente questo modello non è noto, almeno a me non è noto. E qui si possono fare mille ipotesi, ad esempio anche che tipo di supporto ha avuto a questo fondo o DeepSeek direttamente dal governo cinese. Tutti i soldi investiti sono di Highflyer o provengono anche da altre entità? Potrebbe anche essere un messaggio, e ci sta benissimo, all'amministrazione americana, che dice siamo leader, vogliamo rimanere leader nel mondo, e magari i cinesi hanno detto guarda qui cosa c'è, qui anche noi siamo capaci di fare cose come voi, e anzi forse per certi versi meglio di voi. Poi sicuramente gli americani sono già lì che studiano e molto velocemente e molto rapidamente adotteranno queste tecniche anche nei loro sistemi. E però c'è un ulteriore aspetto positivo di tutta questa storia, che è la concorrenza. Dobbiamo ringraziare DeepSeek, perché come sempre la concorrenza fa bene, e pensate che OpenAI nelle ultimissime ore, nel venerdì, tardo venerdì, ha rilasciato per la prima volta, anche per i clienti che non hanno un abbonamento, un modello di ragionamento, il nuovo O3 Mini. Prima i modelli di ragionamento di OpenAI erano, di ChatGPT, erano solo per gli abbonati. E sempre a proposito di concorrenza, sia Perplexity negli Stati Uniti e Microsoft hanno già implementato i modelli di DeepSeek nella loro offerta. In tutto ciò aspettiamo l'Europa. Che cosa fa l'Europa? È vero che Mistral sta rilasciando modelli e ha già... ne ha annunciato uno questa settimana, ne annuncerà uno una prossima, prossimamente. Parlo di modelli di ragionamento soprattutto, poi tra l'altro di LLM italiani parleremo tra pochissimo. È una buona notizia anche per il mondo dell'elettronica di consumo. Un paio di settimane fa Gianfranco Giardina aveva fatto un elenco di 7 problemi dell'intelligenza artificiale. non li abbiamo risolti, però abbiamo fatto un passo in avanti. Gianfranco, bentornato.
Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori.
Uno dei primi problemi era quello di non avere potenza di calcolo sufficiente in locale su uno strumento che possa essere lo smartphone o anche qualsiasi altra cosa, e quindi la costrizione di dover utilizzare modelli online che portano dietro di sé anche un modello ad abbonamento. Beh, qua qualche passo in avanti l'abbiamo fatto da questo punto di vista.
Beh, diciamo che la situazione è in rapido movimento, come abbiamo visto da settimana a settimana può cambiare anche drasticamente, e il riferimento è ovviamente agli annunci e anche le polemiche che sono seguite agli annunci di DeepSeek. Io non entro nei temi che sono centrali in questa vicenda di carattere geopolitico, perché questa è una questione che soprattutto ha una valenza geopolitica e anche di quelli finanziari, e mi limito a osservare che, ammesso e non concesso che non sia propaganda e che fosse vero che questo modello in qualche modo abbia fatto dei passi avanti soprattutto sul fronte dell'efficienza, beh, questo vuol dire che via via ci avviciniamo verso un futuro che non necessariamente tutti i grandi player di questo settore possono vedere come favorevole, in un futuro dove l'intelligenza artificiale diventi più accessibile, anche più facile da avere in locale, e quindi con minori o addirittura assenti problemi o preoccupazioni in termini di privacy, e con la possibilità di tornare a sganciarsi in qualche modo da questi onnipresenti abbonamenti. Faccio presente che proprio nelle scorse settimane sono stati annunciati per esempio gli aumenti di servizi che molti di noi usano, ma banalmente parlo di Google Workspace, quindi del Gmail a pagamento, ecco, lo dico molto semplicemente, oppure degli abbonamenti Microsoft 365. Questo perché? Proprio esplicitamente perché, dato che sono stati inseriti in questi servizi anche i servizi collaterali di intelligenza artificiale, parlo di Copilot per Microsoft e Gemini per Google, servizi sono aumentati di prezzo, il canone mensile è aumentato. Anche per coloro che non avevano mai utilizzato intelligenza artificiale non avranno neanche intenzione di utilizzarla, quindi questo cambia un po' il contesto. Queste società evidentemente vedono, e anche credo che la loro capitalizzazione di borsa in questo momento rispecchi questa speranza, sperano che via via l'intelligenza artificiale entri nell'abitudine di tutti noi, e in molti casi già è successo perché oggettivamente in molti casi è molto comoda, e lo faccia in un modello a subscription, quindi in un modello dove io mi abbono e dei server fanno questi calcoli per me. E l'altra parte della medaglia, poi andremo verso un mondo misto ovviamente, ma l'altra, il rovescio della medaglia, o meglio l'altra parte della luna, quella che non si vede, quella dei modelli che girano in locale, dove invece si avvantaggiano chi mi vende il prodotto che ha la capacità di calcolo, magari anche con la dotazione software, che ha la capacità di calcolo per far girare questi modelli in locale, che è un po' più, se vogliamo, l'approccio alla Apple. Qualcuno dice Apple è molto silente in questa fase, non è così chiacchierata sugli scudi, e qualcuno ha anche detto, vedete, l'arrivo di DeepSeek in qualche modo dà ragione a questa, quello che sembrava un attendismo di Apple, e che invece aveva già dichiarato che sta lavorando da tempo al suo modello di intelligenza artificiale, che avrà però una prevalenza funzionamento in locale, quindi con i limiti della potenza dei device, e soprattutto di quelli mobili, che non sono certo i cluster di server con le schede Nvidia che fanno girare in questo momento per esempio ChatGPT, ma sono comunque dei device che possono far girare dei modelli distillati più piccoli, super leggeri, che sganciano o ci sganciano da quelle preoccupazioni di cui parlavamo. Quindi il fatto che ci sia questo sommovimento e che arrivi tutto sommato dalla Cina, che è il grande produttore di device, Da questo punto di vista non mi stupisce.
Sì, concordo. Oh, tra l'altro, per evitare confusione, penso sia opportuno sottolineare che quando prima parlavamo di problemi di privacy, quelli che ha sollevato anche il garante italiano, problemi che sicuramente ci sono, parliamo del servizio di DeepSeek erogato su internet o via app previa registrazione, cioè un servizio per cui si richiede che tu interroghi i loro server. Quando tu dici giustamente che invece la novità è interessante, fai riferimento al modello leggero ed evoluto, ma non solo a questo, al trend di modelli leggeri ed evoluti open source che uno può scaricarsi in locale e magari che vengono anche presi da altre realtà, reimpacchettati e ci vengono proposti su un'app da mettere in locale. Questo è un trend, però poi dipende anche a chi si uno deve essere collegato per far funzionare questi modelli. Però il trend di avere cose in locale è sicuramente da accogliere positivamente. Gianfranco, ti ringrazio, ci risentiamo la prossima settimana.
Grazie mille, a presto.
A proposito di concorrenza, è un mercato questo dell'intelligenza artificiale destinato ad ampliarsi e a differenziarsi. A proposito di concorrenza, questa settimana l'italiana Alma Wave, che fa parte del gruppo Alma Viva, ha presentato Velvet, una serie di modelli di intelligenza artificiale italiani. E probabilmente il nome è l'unica cosa che non è italiana. Valeria Sandei, amministratrice delegata di Alma Wave, grazie di essere con noi, benvenuta.
Grazie a voi.
Dunque, che cos'è questa Velvet?
Velvet è un'intelligenza artificiale generativa, quindi un'intelligenza che consente appunto di generare contenuti a partire da un set, una base dati di informazioni su cui viene addestrata, e che abbiamo creato qui in Italia, che è stata addestrata sul supercalcolatore Leonardo di Cineca e che ha sviluppato interamente Alma Wave, con lo scopo di fornire degli strumenti utili, pensati per le imprese, per le organizzazioni, per la pubblica amministrazione, per la sanità, quindi per tutti quegli ambiti che Alma Wave conosce molto bene da molti anni. Quindi l'obiettivo è una tecnologia di intelligenza artificiale evoluta che possa entrare in una maniera coerente all'interno delle organizzazioni e quindi in un modo sostenibile da un punto di vista dei costi, in un modo opportuno e corretto dal punto di vista della gestione delle informazioni secondo quello che è lo scenario europeo di riferimento, e che poi fosse pensata per quei contesti e per quegli utilizzi che noi conosciamo bene. Quindi molto mirata, molto focalizzata e pensata per questo qui in Italia.
C'è un dibattito molto esteso sulla capacità nostra europea di produrre degli LLM, perché di questo stiamo parlando, giusto?
Sì, esatto. Parliamo di una famiglia in realtà di Large Language Model, questo appunto è l'acronimo, che si presenta al suo esordio con un modello chiamato Velvet 14B, dove quella sigla, diciamo una sigla abbastanza tipica con cui si dimensionano questi modelli, ed è l'equivalente di 14 miliardi di parametri, diciamo la rete neurale, le sinapsi, per semplificare, che ha questa intelligenza al proprio interno, e l'altro più piccolo di 2 miliardi di parametri focalizzato in due lingue, mentre il 14 è in 6 lingue. Chiaramente ci siamo spinti in maniera più forte sull'italiano, cercando di introdurre delle nostre ricette, diciamo, informatiche, che permettessero di dare più peso, più corpo ai contenuti italiani, e quindi di bilanciare le lingue proprio per portare a bordo quella che è la nostra cultura e il nostro modo di ragionare e di concepire la lingua. Nel fare questo siamo stati anche molto attenti a come appunto ripulire, diciamo, i dati, come scegliere i dati affinché fossero, diciamo, minimizzate quelle tossicità, quegli elementi di discriminazione, quegli elementi, diciamo, non coerenti con lo scenario che noi vogliamo dare in pasto ad uno strumento che poi deve produrre dei contenuti in contesti importanti, in contesti complessi. Con questi criteri abbiamo disegnato appunto la nostra intelligenza artificiale, che è open source, vale a dire disponibile, e il cui scopo è proprio entrare all'interno di questi processi che hanno l'obiettivo, da un lato, di semplificare per le organizzazioni, per le aziende, per le amministrazioni il rapporto, l'accesso ai contenuti con il cittadino, con il cliente o con qualunque utente, e dall'altro lato di semplificare i processi, quindi di poter gestire quei documenti complessi, di poter gestire quelle normative, quei contratti, quei contenuti che per loro natura richiedono magari tanto lavoro e quindi con un aiuto dell'intelligenza artificiale possono essere gestiti in maniera ancora più facile.
Dicevo, c'è un forte dibattito sulla capacità europea di produrre sistemi di questo tipo. Siete partiti da un LLM open source, quindi da lì poi avete fatto il lavoro? Perché
no, siamo partiti dal foglio bianco.
Quindi... cioè siete partiti da zero a fare un LLM?
Da zero, sì. Abbiamo creato il nostro modello, questo appunto è la peculiarità, si chiamano modelli fondazionali, quindi sì, sì, di base, diciamo, quindi proprio la tecnologia abilitante, ed è questo appunto tutto il lavoro che è stato fatto. Io credo che il dibattito di questi giorni sia molto interessante, perché chiaramente DeepSeek non è nata ieri, ma ha già portato sul mercato tanti modelli, alcune decine di modelli, svariate decine di modelli. Quindi il senso è che la competenza può essere una chiave di lettura fondamentale. Il senso che vogliamo aggiungere noi è che, oltre alla competenza, è lo scopo, la focalizzazione, l'utilizzo pratico e il beneficio che può portare in concreto. Quindi è con questi assunti, okay, che abbiamo deciso di avviare questo percorso.
Ecco, in questo dibattito c'è chi dice gli LLM stanno diventando, sono già diventati o diventeranno presto una commodity, quindi inutile sviluppare un nuovo LLM. Voi non siete certamente d'accordo, giusto?
Ma no, noi non siamo d'accordo per un semplice fatto che, come sappiamo, ci sono tanti modi di fare le cose, e credo che questo possano averlo testato tutti, magari provando ad utilizzare proprio quel DeepSeek di cui tutti parliamo. Quindi che cosa entra all'interno di questi modelli per l'addestramento, e dunque che cosa produrrà poi questa tecnologia e quale output ci darà per le nostre attività. Lo vogliamo utilizzare nell'istruzione, lo vogliamo utilizzare nella sanità, lo vogliamo utilizzare nelle nostre pubbliche amministrazioni. Ecco, credo sia rilevante capire e sapere come sia stato addestrato, da dove, su quali dati, perché l'intelligenza artificiale ha tre pilastri. Uno sicuramente è la competenza, quindi saperlo fare. E questo è un valore in sé, perché avere la competenza industriale per gestire, analizzare e creare queste tecnologie è fondamentale in qualunque contesto di mercato. Il secondo aspetto è l'infrastruttura. Certamente si possono fare tante considerazioni, ma l'infrastruttura è uno dei tasselli che permettono di addestrare questi modelli. E l'ultimo elemento sono i dati, e quindi ponderando tutte queste variabili abbiamo identificato la nostra ricetta, che non vuole essere chiaramente una bacchetta magica per tutto, ma che io credo abbia un senso importante proprio per il suo scopo finale di utilizzo e quello per cui li abbiamo concepiti.
È un modello, giustamente lo dicevamo, open source. Ormai molti stanno andando in quella direzione, quindi mi sembra una buona cosa che anche voi abbiate messo a disposizione questo LLM in modalità open source. Voi sicuramente lo utilizzerete per ampliare la vostra offerta, però possiamo dire che se un'azienda volesse utilizzarlo in proprio, essendo open source, se lo prende, se lo utilizza.
Certo che sì.
Ecco, voi avete, immagino, in programma uno sviluppo di questa tecnologia, cioè da Velvet 14B passerete a un numero diverso. Adesso non la voglio mettere solo sul numero di parametri, perché non è che la qualità dell'intelligenza artificiale è fatta tutta sul numero di parametri, però sicuramente abbiamo visto, ne abbiamo dibattuto tanto in questi ultimi mesi, settimane o giorni, il numero di parametri è importante.
Dipende che cosa appunto devi fare, per cui il numero di parametri è anche funzionale al tipo di uso che ne devi fare. Se il modello diventa troppo grande, ad esempio, non lo puoi portare all'interno di un'organizzazione, cioè gli elementi da considerare sono più d'uno. La nostra roadmap è molto fitta, molto ricca di nuovi accadimenti futuri, quindi ripeto, per noi è un momento di avvio e siamo, ripeto, ai primi modelli, quindi ci confrontiamo comunque con soggetti che magari ne hanno sviluppati molti di più, ma con la giusta prospettiva e tenendo sempre, secondo noi, la barra dritta su un'idea di consapevolezza di quello che gestiamo e di come lo facciamo da un punto di vista regolatorio, dei dati e della nostra, diciamo, vocazione di sostenibilità intesa come tecnologie che poi possano essere utilizzate con un costo sostenibile, diciamo, anche da parte delle aziende, se vogliamo introdurre questo tema. E da ultimo, di agilità per arrivare a un risultato finale, le cose da fare sono tante, senza dover, diciamo così, sfidare tecnologie pensate per casi d'uso anche molto più articolati e gigantesche.
Ringrazio Valeria Sandè, amministratrice delegata di AlmaWave, per essere stata con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Aggiungiamo un altro tassello a questo quadro che stiamo facendo sull'intelligenza artificiale. È stato presentato AI Matters, un progetto europeo di trasferimento tecnologico per avvicinare le piccole e medie imprese italiane all'intelligenza artificiale e favorirne anche la trasformazione digitale. Se siete una piccola o media azienda, state cominciando a pensare come introdurre intelligenza artificiale nei vostri processi, questo è sicuramente un progetto molto interessante. Ne parliamo con il professor Marco Taisch, che è presidente di Made Competence Center Industria 4.0, il Competence Center di Milano, che però si rivolge a tutta Italia, che è il coordinatore italiano di questo progetto AI Matters, assieme a Reply e assieme alla Fondazione Bruno Kessler di Milano. È stato presentato questa settimana all'interno del Competence Center, che ha una struttura fisica eccezionale, molto bella, e la chiacchierata con il professor Taisch è avvenuta proprio all'interno del Competence Center a Milano.
Questi sono 2500 metri quadri dove, di fatto, recuperando un vecchio edificio di una fabbrica d'inizio del secolo scorso, abbiamo invece ricostruito una fabbrica moderna, una fabbrica 4.0, ma l'abbiamo ricostruita con l'obiettivo di essere una fabbrica didattica, cioè di far capire alle imprese italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, che cosa si possa fare oggi con le tecnologie manifatturiere e con le tecnologie digitali. Quindi non facciamo ricerca, facciamo trasferimento tecnologico, facciamo open innovation, facciamo coaching in qualche modo sull'adozione di queste tecnologie. Oggi le tecnologie ci sono, funzionano benissimo, costano anche poco relativamente all'investimento necessario. Il tema oggi è che l'impresa italiana manifatturiera non ha le competenze per capire quali sono i vantaggi o possono essere i vantaggi dell'adozione di queste tecnologie. Ecco, noi siamo nati proprio per questo. Quindi le nostre competenze servono ad aiutare le imprese nell'adozione di queste tecnologie. Lo facciamo facendo innanzitutto vedere queste tecnologie, quindi per questo che la fisicità di cui parlavamo prima
è importante.
Sì. Devi toccare con mano, no, queste tecnologie. La fabbrica è stata costruita in qualche modo come una sorta di tour possibile, in cui l'abbiamo anche semplificata e scomposta proprio per farla, come dire, digerire un po' alla volta. E poi però facciamo la formazione, assolutamente importante. Le persone delle fabbriche, delle aziende devono imparare a usare queste tecnologie e poi il passo successivo è quello di fare dei progetti di adozione. E noi siamo il partner migliore in qualche modo, perché non vendendo tecnologie non siamo di parte, quindi siamo dei bravi consiglieri.
Ovviamente non c'è solo intelligenza artificiale, anche se l'intelligenza artificiale è un, soprattutto negli ultimi mesi e sempre più forse nei prossimi, è un elemento importante. Voi avete presentato questa settimana AI Matter, che è un progetto che proprio sull'intelligenza artificiale si basa per raccontare e poi introdurre nelle aziende tecnologie basate su intelligenza artificiale. Ecco, qual è il ruolo che oggi può avere l'intelligenza artificiale, qualunque essa sia, non solo generativa?
È un ruolo importante, è un ruolo fondamentale, ma non vorrei, diciamo, che l'onda mediatica di questi mesi concentri l'attenzione solo su questa tecnologia e non su tutto l'insieme delle tecnologie digitali del 4.0.
Sì, anche questo è importante, giusto, no? Sottolinearlo.
Degli ultimi anni. Cioè la vera rivoluzione industriale di cui parliamo, la quarta rivoluzione industriale, è ormai qualcosa che ci accompagna da, se vogliamo, 10-15 anni. L'intelligenza artificiale è solo l'ultima delle tecnologie che è arrivata a maturità appunto tecnologica, ma senza i dati che sono raccolti per esempio dall'internet delle cose, l'intelligenza artificiale non ha i dati per fare l'apprendimento degli algoritmi, quindi mi serve l'internet delle cose, mi serve il cloud per andare a memorizzare questi dati, ma una volta che ho analizzato questi dati, li ho trasformati in informazioni, io devo fare delle cose all'interno delle aziende, quindi devo guidare le persone, e quindi la realtà aumentata, la realtà virtuale, i cosiddetti wearable, no? quelle device che l'operatore indossa per essere aumentato nelle sue funzionalità, dagli occhiali virtuali agli smartwatch, ai sistemi di protezione individuale che utilizzano queste tecnologie, alla robotica collaborativa che appunto collaborando insieme all'uomo aiuta l'uomo a fare delle cose è meglio, piuttosto che la robotica invece tradizionale, ai sistemi di movimentazione autonomi. Quindi focalizzarsi sull'intelligenza artificiale per imparare che cosa sia va bene, non vorrei che passasse il messaggio che quella sia la panacea per la risoluzione di tutti i mali, e come sappiamo, no, la produttività del paese è qualcosa che ci sta a cuore. È 22 mesi che non cresce la produzione industriale, dobbiamo aumentare la produttività, ma non lo fai con una tecnologia, lo fai usando tutte le tecnologie insieme.
Adesso parliamo di capitali destinati all'innovazione, destinati alle start-up. La settimana scorsa avevamo annunciato l'uscita dei dati sul mercato dei venture capital in Italia, dati pubblicati puntualmente lunedì 27 gennaio da Growth Capital e Italian Tech Alliance. Saluto Emile Abi-Rashid, fondatore di Startup Business. Emile, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie Enrico, grazie ancora.
Allora Emile, come sono andate le cose in questo 2024 appena passato?
Le cose sono andate bene. Io ti avevo dato un dato che stimavo essere a 1.400.000.000 il totale investito in startup nell'anno scorso, e sono stato quasi pessimista perché il dato effettivo è 1.500.000.000, per cui c'è una crescita piuttosto significativa considerando che nel 2023 questo numero si era fermato a poco meno di 1.200.000.000, quindi c'è una crescita del 28% rispetto al 2023, che è una crescita che pone l'Italia primo tra i paesi europei in termini appunto di crescita di investimento in percentuale, il che è un dato significativo che ci permette di fare un passo avanti nel recuperare il gap rispetto alle altre economie europee, gap che però rimane perché la Francia supera i 7 miliardi, la Spagna è arrivata a 2, e quindi cresciamo più degli altri, ma dobbiamo ulteriormente accelerare. Comunque il dato in generale direi che è molto positivo.
Saluto Francesco Cerruti, che è il direttore generale di Italian Tech Alliance, che assieme a Growth Capital ha pubblicato questi dati che sono il punto di riferimento in Italia. Francesco, grazie di essere con noi, bentornato.
Grazie per l'invito, è sempre un piacere essere con voi.
Oltre al numero generale che ci ricordava Emila Birashid, quali sono, a proposito di numeri, tendenze, trend degli investimenti più rilevanti che avete notato e registrato in questo 2024?
Ma guarda, mi concentrerei su due aspetti più legati alla quantità e uno più legato alla qualità. Per quanto riguarda i numeri, diceva bene Emil, bisogna riscontrare una crescita relativa rispetto agli altri paesi, è stabile, ormai è il quarto trimestre consecutivo, in tutto il 2024 i numeri trimestre dopo sono cresciuti, dimostrando così una volta di più come il 2022 è stato un anno eccezionale in tutti i sensi, perché sono stati raggiunti dei numeri molto alti, ma in maniera direi poco più che casuale. La vera dimensione del nostro paese è quella di un distacco, sì, dagli altri paesi, ma di una crescita che continua a diminuire quel distacco. Sono la maglia rosa per il terzo anno consecutivo, l'Italia di paesi il cui ecosistema è cresciuto di più, quest'anno è un più 28% rispetto agli altri paesi, è chiaro che la distanza rispetto agli altri paesi rimane grande. Ricito il numero italiano, 1,5 miliardi, tra l'altro curiosamente cifra esattamente proprio tonda, 1,5, in Francia si parla di 7,7 miliardi. Il secondo elemento che porto sono i settori che guidano questo mercato, sono tutti settori che, e mi piace dirlo, operano in ambiti che aiutano in qualche modo la società a diventare migliore. Il deep tech, il software, il life sciences sono i primi tre settori in cui le startup sono riuscite a recuperare denari. Questo che cosa ci dice? Ci dice che gli investimenti in questo tipo di realtà non sono solo investimenti in una società, ma sono anche veri e propri investimenti nel futuro, diciamo così, del paese o del continente. L'ultimo elemento che cito, quello più qualitativo se vogliamo, è che riscontriamo un sentiment da parte degli operatori di mercato decisamente più positivo che in passato, dopo un paio d'anni un pochino, diciamo così, uggiosi e pessimistici.
Volevo farvi una domanda sulla sproporzione che c'è fra il risparmio e gli investimenti in startup. Questo è un tema di cui si parla da tanti anni. L'Italia è un paese molto ricco, con un livello molto elevato di risparmio, ma rispetto ad altri paesi la percentuale investita in startup è bassa, pur comprendendo che si tratta di un investimento molto delicato, molto particolare e quindi insomma non è proprio alla portata di tutti. Però da questo punto di vista ci sono dei cambiamenti, notate dei cambiamenti?
Enrico, tu hai ragione, l'asset class, chiamiamola così, cioè la voce di investimento startup è una voce ancora piuttosto marginale agli occhi degli investitori, anche se c'è stata una crescita di attenzione soprattutto durante gli anni della pandemia, per esempio, quando i tassi di inflazione erano molto bassi, i tassi di interesse erano negativi, per cui qualsiasi investitore che cercasse un'opportunità per far, diciamo, lavorare i suoi soldi, mancando le opportunità più speculative, ha incominciato a guardare le startup e questo è un po' rimasto. Quindi le startup sono un investimento un po' particolare, un po' perché bisogna conoscere un po' i meccanismi del venture capital, un po' perché comunque le startup sono un investimento a bassa liquidità, cioè non puoi entrare e uscire da un investimento in startup come faresti con un'azione. Però c'è una crescita di consapevolezza anche a livello normativo e infatti anche la nuova norma italiana che regolamenta, diciamo, il settore degli investimenti in startup incentiva questo tipo di investimenti con detrazioni fiscali e chiama a raccolta anche i grandi fondi di investimento come i fondi pensione. Quindi questo vuol dire che c'è una crescita di consapevolezza dell'importanza di investire in startup, in quanto le startup sono una vera creazione di valore, una vera creazione di innovazione, ma anche di posti di lavoro, e sono strutturali, quindi portano del valore a lungo termine.
Stiamo parlando di un settore che è necessariamente guidato dal mercato, perché gli investitori mettono le proprie risorse dove è ragionevole pensare che ci sia una domanda. Poi si sbagliano ovviamente, e se no non sarebbe un investimento ad alto rischio come lo è. Però è indubbio che la politica può far molto per favorire questo tipo di investimento. Allora, a livello italiano e direi a livello europeo, come stanno andando le cose da questo punto di vista?
Sì, hai molto ragione, Enrico. Intanto rispetto a Italia, Europa e Stati Uniti fanno impressione le cifre. In Italia dicevamo prima 1,5 miliardi investiti nel 2024, in Europa, considerando anche UK, 57 miliardi, negli Stati Uniti 210 miliardi. Quindi è chiaro che l'unico modo per giocare questa partita è giocarla come Europa e non solo come Italia. A livello di policy sono successe parecchie cose nel 2024. Diciamo che in Italia ci sono stati dei fatti. Infatti, cito la legge concorrenza che, come anticipava Emil, prevede tutta una serie di misure per attirare gli investimenti di quei soggetti istituzionali come casse previdenziali e fondi assicurativi verso il venture capital. Vi risparmio i tecnicismi, ma posso assicurarvi, insomma, che ci sono stati dei passi avanti e che ci auguriamo possano vedere la messa a terra, quindi un aumento degli investimenti da parte di questo tipo di soggetti nel 2025, anche perché prima facevamo un confronto, no? Dicevamo che la forbice tra Italia e altri paesi, pur rimanendo grande, diminuiva. Bene, se invece ci occupiamo del confronto per quanto riguarda l'attivismo degli investitori istituzionali in venture capital, quindi verso le startup, il confronto è impietoso in negativo per quanto riguarda l'Italia. Sul livello europeo, il 2024 è stato un anno bellissimo dal punto di vista degli annunci, delle dichiarazioni di intenti. C'è stato il rapporto Letta, poi il rapporto Mario Draghi, poi un inizio della seconda commissione von der Leyen molto molto positivo per quanto riguarda l'attenzione che viene posta all'ecosistema startup. E qui ci auguriamo quindi che nel 2025, Enrico, queste dichiarazioni di intenti possano concretizzarsi e diventare anche delle misure appunto operative a disposizione, sia per aiutare la raccolta da parte degli operatori del mercato che per aiutare l'operatività delle piccole e medie imprese innovative del nostro paese, del nostro continente, che chiaramente hanno più difficoltà ad operare davvero in Europa per la presenza in certi casi di 27 regimi diversi. La proposta lanciata da Enrico Letta di un 28esimo regime che possa in qualche modo rendere più facile per le startup d'Europa operare in tutti i 27 paesi sicuramente è un primo passo in questa direzione.
Vorrei concludere con la tecnologia, per non parlare solo di denaro investito. Emile, quali sono i settori, se ce n'è uno, immagino che ci sia, che eccelle rispetto ad altri, che ha attirato il maggior numero di investimenti, o comunque quali sono i settori al plurale?
Assolutamente, Enrico, questa è un'ottima domanda. Da un punto di vista del numero delle operazioni nel 2024 sono le startup deep tech, cioè quelle che fanno innovazione più profonda, cioè quindi che sviluppano nuove tecnologie, spesso frutto anche della ricerca, che hanno attirato il maggior numero di attenzione, la maggiore attenzione da parte degli investitori. In particolare, invece, se guardiamo all'ammontare degli investimenti, sono le startup del life science quelle che hanno raccolto invece la più ampia fetta di capitale. Su 1,5 miliardi si tratta di circa 300 milioni che sono andate alle startup life science, quindi tutte quelle startup legate all'innovazione nella medicina, nella salute, nel benessere. E quindi questo qui è un altro segnale significativo. Parlando di settori, l'altra cosa che salta all'occhio è quella del fatto che, se tu vai a vedere i dati, per esempio americani, il settore principale è di gran lunga quello dell'intelligenza artificiale, mentre qui da noi questo non è ancora così. Non è ancora così perché, insomma, il processo di maturazione delle startup basate su intelligenza artificiale in Italia, ma anche in Europa, insomma, è ancora indietro rispetto a quello che accade negli Stati Uniti. Però è significativo vedere come gli investitori nel 2024 hanno guardato, se vuoi, a startup, insomma, più difficili anche da comprendere e da finanziare, perché la ricerca di base, l'innovazione profonda, ma anche, insomma, il life science, quindi tutto quello che riguarda le biotecnologie e i dispositivi medicali è un'innovazione molto importante, però è un'innovazione che richiede anche conoscenza, che richiede tempi diciamo più lunghi rispetto magari a quello di una startup digitale pura, e questo è significativo. Poi ci sono sicuramente anche il software, inteso soprattutto come software per le aziende, e anche il fintech che tengono. Però deep tech e life science ricoprono le posizioni di vertice.
Molto bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto.
Grazie.
Grazie.
2024.
Nonostante siano passati molti anni dalla prima definizione del fintech, una parola che ne fonde due, finanza e tecnologia, finance and technology, nonostante siano passati molti anni, questo è un mercato che rimane molto frizzante, molto interessante, con soluzioni che arrivano sul mercato se non tutte le settimane o non tutti i mesi, ma molto spesso. Recentemente è stato annunciato un finanziamento, un nuovo round di finanziamento da oltre 13 milioni per Comodo con la Q di Quadro. Saluto Gaetano De Maio, co-fondatore e Chief Operation Officer di Comodo, grazie di essere con noi, benvenuto.
Grazie.
Quando parliamo di soluzioni di pagamento, uno potrebbe immaginare che sul mercato c'è tutto, certamente un mercato esteso, molto interessante. Che cosa aggiungete, che cosa avete aggiunto da quando siete nati e quando avete lanciato i vostri servizi?
Il servizio di Comodo è quello di Buy Now Pay Later, quindi tendenzialmente BNPL, è quello di offrire all'esercente finale la possibilità di andare a offrire ai clienti la rateizzazione del servizio che offrono. Quello che andiamo ad aggiungere sul mercato è dare la possibilità, che non è ancora molto presente sul mercato, a degli esercenti fisici di rateizzare le spese dei loro clienti. Buy Now Pay Later è una tecnologia, un metodo di pagamento presente nell'online e che non era ancora stato sdoganato nell'angolo di mercato che stiamo attaccando noi, ossia dei retailer, quindi degli esercenti fisici.
Sì, dal punto di vista tecnologico che cosa serve per fare tutto ciò? Perché anche qui uno potrebbe pensare, si tratta solo di un procedimento amministrativo diverso.
Beh, da un punto di vista tecnologico, allora, l'azienda si chiama Comodo perché vogliamo dare l'idea che c'è una semplicità di base nell'utilizzo del servizio, che per il cliente finale e per l'esercente lo è. Quello che c'è dietro le quinte è tutta una tecnologia di digitalizzazione di tanti processi, a partire dalla formazione dell'esercente nell'offrire il nostro servizio, quindi significa tutta la parte di educazione dell'esercente nel capire come sfruttare meglio il nostro servizio. Dall'altro lato, tutta la parte che riguarda quella che in inglese si dice il credit scoring, quindi là capiamo se il merito creditizio, tra virgolette, del cliente finale. E lo facciamo tramite una digitalizzazione di tante banche dati esterne, ma anche di database interni, che ci permettono di capire in un minuto se il cliente finale ha la capacità di ripagare o meno il Buy Now Pay Later. Quindi sembra molto, da un punto di vista esterno non si vede la complessità che poi abbiamo noi internamente.
Sì, voi avete raccolto, per essere una startup italiana, molti capitali, 34, almeno 34 milioni e mezzo, poi magari tu sarai più preciso. Recentemente avete annunciato un ultimo round di finanziamento. E perché servono così tanti soldi per erogare un tipo di servizio come quello che tu hai descritto?
Allora, in teoria ne abbiamo, anche in pratica abbiamo raccolto 48 milioni, di cui una parte in una linea di credito e una parte in equity, quindi in capitale sociale. Il capitale sociale ci serve per pagare tendenzialmente tutti gli stipendi e tutte le spese dell'azienda. Questa è una parte. Ovviamente c'è la necessità di raccogliere perché, essendo molto ambiziosi, abbiamo la voglia e la necessità di crescere molto sul mercato e quindi cerchiamo di attrarre talenti che vogliono venire a lavorare in Comodo portando e apportando sempre più valore all'interno dell'azienda. Adesso questi capitali ci servono per la crescita del business, quindi soprattutto da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista di miglioramento del prodotto. Stiamo aggiungendo sempre più talenti tech, quindi sviluppatori, prodotto, ma anche tutta la parte commerciale. Dall'altro lato, chiaramente, essendo comunque un servizio di buy now pay later, quindi dilazionamento dei pagamenti, abbiamo la necessità di avere delle linee di credito che ci permettono di portare avanti tutte le nostre operazioni.
È comunque un mercato molto competitivo, perché soprattutto negli anni del Covid non passava settimana che non ci fosse una notizia di un nuovo player nel mercato del buy now pay later, quindi compra oggi e paga domani, paga in un altro momento. Mi confermi che è un mercato molto competitivo, almeno a livello globale?
Allora, confermo che è un mercato competitivo, confermo che è un trend che sta prendendo sempre più piede, quindi è un metodo di pagamento che viene preferito da sempre più persone. Chiaramente c'è da questo sia in Italia, ma soprattutto a livello globale. C'è sia una parte comunque da scindere, sia una parte dei player online, quindi dei competitor che vanno nell'online, sia in quelli che vanno nell'offline. L'offline ad oggi era ancora un mercato poco esplorato a livello di competizione. Quindi quello che abbiamo fatto noi è semplicemente portare un metodo di pagamento, partendo da un metodo di pagamento, perché Comodo poi alla fine non è solo buy now pay later, ma è di più, e noi offriamo una suite di pagamenti comunque, portare un metodo di pagamento che era stato sdoganato totalmente nell'online anche nell'ambito offline. Quindi diamo la possibilità ad esempio un dentista di offrire questa soluzione ai propri clienti, e questa cosa qua è un po' il mercato che lo sta spingendo, perché ci sono sempre più persone che hanno l'abitudine di utilizzare soluzioni come il buy now pay later nell'online e che cercano soluzioni simili anche nell'offline.
Sì, chiaro. Tutta la parte perché di fatto stiamo parlando di un servizio di credito al consumo, tutta la parte proprio finanziaria la fate direttamente voi o avete un player, un partner di riferimento?
No, chiaramente tutto internalizzato, poi abbiamo un fondo che è Fasanara che ci ha concesso la linea di credito, quindi chiaramente questo per rispondere pure alla tua precedente domanda di perché servono tanti soldi. Chiaramente noi cresciamo sempre di più, stiamo erogando milioni di euro e quindi per noi è necessario avere un partner del genere.
Gaetano De Maio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie mille a te e a presto.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, grazie per l'attenzione, grazie a Laura Faggini in redazione. Potete raggiungermi a 2024@radio24.it, dite la vostra, dateci i vostri pareri, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, le vostre considerazioni. Vi ricordo anche il nostro speciale Intelligenza Artificiale, ci sono 15 puntate, le ultime le abbiamo realizzate a cavallo tra il mese di novembre e dicembre. Andate sul nostro sito internet oppure la nostra app o tutte le piattaforme di audio on demand, cercate 2024 speciale intelligenza artificiale e magari consigliatelo anche ai vostri amici, parenti, familiari, insomma qualsiasi persona che vi passa per la testa che potrebbe essere interessata all'intelligenza artificiale. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci risentiamo la prossima settimana. Non dimenticate i nostri appuntamenti classici alla radio, ovvero venerdì sera con una breve anticipazione del nostro programma alle 22.45, domenica a partire dalle 14, oppure in podcast.